Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Copenaghen 2009, ultima fermata. Così l'Unità, nella sua copertina più che prima pagina a colori, con sfondo di foresta, una foresta che chissà se ancora esiste oppure per quanto ancora esisterà, via al summit sul clima, da oggi Grandi a consulto sulla febbre del pianeta Terra, fallire sarebbe un disastro. E poi l'Unità, come altri quotidiani stamattina, dedica varie pagine. In primo piano i grandi a consulto sulla febbre della Terra, ma l'Italia ci va controvoglia. Il premier italiano sostiene che già Kyoto è costato così tanto in termini economici all'Italia che mo ci manca pure Copenaghen. Un po' infastidito quel signore. Faremo richieste molto dure, dice invece il Brasile. Chiederemo ai paesi ricchi e industrializzati circa 300 miliardi di dollari da destinare alle riduzioni delle emissioni. Chiederemo inoltre che questi paesi taglino molto di più le loro emissioni. È l'annuncio del ministro dell'ambiente del Brasile, Carlos Mink, che ha criticato le misure USA anti-inquinamento perché troppo timide. La Stampa, a parte il titolo sciocco, via al vertice, i black bloc fanno paura. Ma perché i black bloc dovrebbero far paura al vertice di Copenaghen? Cos'è? Hanno intenzione di nutrirsi a base di cipolle e fagioli e quindi emetterebbero anche loro dei gas serra? Ma la cosa è seria, c'è poco da scherzare. E il titolo invece dell'articolo di Luca Mercalli, che inizia in prima pagina della Stampa, è Il complotto dei climatologi, ovviamente con sarcasmo. Il 18 gennaio 1989 si chiudeva a Torino la conferenza internazionale Atmosfera, Clima e Uomo. Nel rapporto conclusivo si leggeva, attenzione, 1989, gli effetti involontari della crescita economica nell'alterare i processi atmosferici globali costituiscono una seria minaccia alla sicurezza internazionale e al futuro dell'economia globale. Ecco, ci ricorda appunto Mercalli che, nonostante già nell'89 questa sorta di simposio, di congresso, di riunione di climatologi sotto l'egida niente meno della Fondazione San Paolo di Torino, quindi sottolinea questo particolare Luca Mercalli, che non era un gruppo di ambientalisti considerati magari fanatici chi non vorrebbe vedersi minimamente intaccare i propri profitti. Sono disposti anche a condannare i figli al cancro, ma il profitto non si tocca. Beh, comunque, già la Fondazione San Paolo di Torino si erano posti queste questioni e la conferenza, ci ricorda Mercalli, non suscitò tuttavia né interesse né accesi dibattiti, eccetera eccetera. Poi più avanti ci parla di cosa è successo dopo. I 10 anni più caldi degli ultimi secoli dovevano verificarsi tutti dopo il 1997. Nell'aria, la concentrazione di CO2 nell'aria era a 350 parti per milione ed è oggi a 390. Poi fa un elenco di disastri vari, ma anche di cose singolari come la mummia Ozi, antica di 5 millenni, non era ancora emersa dal ghiacciaio altoatesino del Similaun. La banchisa del mar glaciale artico non si era ancora ridotta come nel 2007. E più avanti scrive Mercalli, difficile pensare che gli scienziati riuniti a Torino nell'89 fossero in malafede e avessero architettato tutto per arrivare 20 anni dopo a favorire la lobby dei pannelli solari. C'erano modi più semplici e rapidi di guadagnare. Difficile pensare alla volontà dei governi di fregare tutti i loro amministrati con nuove tasse sui combustibili fossili. La convenzione quadro sui cambiamenti climatici emanata nel 92 è stata firmata da 188 paesi, ognuno con i propri interessi da tutelare, incluso il commercio di petrolio e carbone. Come si può pensare che l'Arabia Saudita abbia la stessa visione delle isole Tuvalu e insieme complottino contro di noi, poveri mortali? E per cosa? Tuvalu ha paura di finire sott'acqua. L'Arabia vuole lucrare sul petrolio. Entrambe però hanno accettato una posizione diplomaticamente equilibrata che concorda sul problema epocale che abbiamo di fronte. E dunque perché sulla questione climatica si assiste oggi a un accanimento ideologico che la vuole destituire di fondamento? È forse così terribile la ricetta di Copenaghen? Un mondo che va a energia solare ed eolica, a automobili che inquinano meno, case ben isolate che non disperdono l'energia, aria urbana più respirabile, garanzia di salvaguardia per le foreste tropicali, moderazione nell'uso delle risorse scarse, riciclo dei rifiuti, è forse così detestabile? Non ci dovremmo arrivare comunque, clima o non clima? E conclude più avanti Mercalli il suo articolo: è in gioco la qualità del nostro futuro. E chi punta i piedi contro Copenaghen ha interessi probabilmente molto più espliciti da difendere. Poi c'è il Corriere della Sera, vabbè, che sì. Si dilunga in consigli utili. No. Ma prima di questi consigli utili, torno sull'Unità, che a chiusura di queste pagine dedicate al vertice di Copenaghen intervista Muhammad Yunus, che è premio Nobel per la pace perché è considerato il cosiddetto padre del microcredito per i poveri. Sarà una prova per Obama: se fallisce il summit non rischiano solo i poveri. Il premio Nobel, dice, è una corsa contro il tempo e contro politiche sociali ed economiche sbagliate. Il presidente USA ha suscitato speranze, ora agisca. E dicevo il Corriere della Sera che dà dei consigli, vabbè, insomma, la virtù della ciabatta, per esempio, non nel senso della pantofola, no, la ciabatta elettrica, quella a cui potete attaccare tante spine, che poi ha un interruttore, e azionando quell'interruttore staccate tutti i LED accesi dei vari televisori, che adesso hanno inventato anche questa da molti anni ormai, che i televisori in realtà non si spengono mai. Ecco, allora, secondo il Corriere della Sera, già così apprezzare le virtù della ciabatta sarebbe già un passo avanti. Ma mi sembra un po' pochino. Poi, quando siete in ufficio, chiamate solo un ascensore. Questi sembrano deficienti, vabbè, perché non andare a piedi, non è meglio ancora? Lavatevi bene senza sprecare acqua. Oh, lavatevi bene. Se, ecco, e questo è bellissimo, attenzione. Se andate in macchina, come dire, ma se proprio, gonfiate le gomme. Per tutta sta gente che gira con le gomme sgonfie inquina di più. L'unica cosa seria di questo scemenzaio è in città in bicicletta. Poi aggiungono subito una sciocchezza: magari Made in Italy, ma cosa importa dove è costruita la bicicletta? Comunque, bontà sua, il Corriere della Sera dice che se potete non usate la macchina per andare al lavoro. In città il mezzo di trasporto più ecologico è la bici. L'avreste mai detto? Beh, anche perché noi ciclisti, insomma, con i nostri polmoni facciamo da filtro alle polveri sottili. Insomma, nessuno più di noi le filtra, queste polveri sottili. Ma la questione delle biciclette è molto seria, insomma. Il resto d'Europa se n'è accorto da tempo. Ovviamente l'Italia è all'ultimo posto anche in questo, cioè nel favorire l'uso della bicicletta. Peggio ancora del resto d'Italia è messa forse Bologna. Ora stamattina, in questo lunedì di ponte, come definirlo, ho assistito ad uno spettacolo struggente. Sono arrivato commosso qui in radio perché non c'era il traffico stamattina. Alle 8 del mattino non c'era il traffico. Potrebbe essere sempre così la città, Non perché è scoppiata una bomba al neutrone, o perché sono tutti a sciare, o perché la crisi ha ridotto talmente alla fame che non c'è più lavoro e nessuno si sposta. No, perché semplicemente tutti potrebbero, come fanno in tante città europee, usare i mezzi pubblici e usare la bicicletta. Automaticamente ci sarebbero quelle poche rare auto che ho visto stamattina e che più di tanto non disturbavano su via. Ma a questo proposito, giusto ieri Michele Smargiassi su Repubblica ha affrontato in maniera, a mio avviso, encomiabile la questione delle piste ciclabili, che tanto vengono strombazzate da questa amministrazione. Staremo a vedere, finora abbiamo subito solo delle prese in giro, cioè pezzi di marciapiede, magari 50 metri lì, 100 metri là, sali sul marciapiede, disturbi quelli che vanno a piedi, magari pure i bambini nei passeggini, dopodiché ti rimetti nel traffico e lì magari un autobus t'ammazza o un SUV. Tutto questo poi lo cuciono assieme e dicono: a Bologna ci sono tot chilometri di piste ciclabili. Non è vero, sono soltanto pezzi su cui una bicicletta in genere non va. E scriveva giusto ieri Michele Smargiassi su Repubblica: Un chilometro di pista, si sa, può costare pochissimo alle casse comunali, il prezzo di qualche chilo di vernice gialla. Ma se quella fragile frontiera è assediata e spesso violata dal traffico motorizzato prepotente, dal parcheggio selvaggio e dagli incroci impossibili, sarà stata una spesa inutile anche quella della vernice. Diciamolo, consapevoli della provocazione. Basta, grazie, non fate piste ciclabili, almeno in centro storico. Fatene tante, ma come si deve, in sede separata, larghe e ben disegnate nelle periferie e nell'Interland. In centro no, non servono. Perché serve un intero centro storico ciclabile. Cosa vuol dire? Che serve una rivoluzione nella mentalità. Bisogna mettersi in testa che le regole della mobilità che valgono nel cuore della città possono e devono essere diverse e persino opposte a quelle in vigore fuori. La gerarchia delle precedenze va ribaltata. Chi ha il permesso per circolare a motore in centro sappia che gode di un privilegio e lo paghi rispettando regole ferree. Non superare i 30 km all'ora in generale, in qualche zona anche meno a passo d'uomo. E dare la precedenza a tutti ovunque, sempre. Cioè nell'ordine a pedoni, a biciclette, trasporti pubblici e a mezzi di servizio. Fatto questo, come in certe città olandesi, togliamo i semafori, strisce pedonali, piste ciclabili e perfino marciapiedi. Tutto il centro diventi una piazza omogenea in cui ogni viaggiatore rispetta gli altri. Impossibile? Beh, un quartiere di Torino, Santa Rita, l'ha già fatto. Impossibile ciò che succede oggi a Bologna. Impossibile pedalare in una città dove i motori sfrecciano sulle corsie dei bus, figuriamoci sulle ciclabili. È un paradosso, ma si pedala più a rischio nella zona a traffico limitato, aggiungo io limitato mica tanto, che in periferia. Col risultato che i ciclisti si rifugiano per proteggersi sotto i portici e qualcuno in comune ha perfino teorizzato che sia giusto così, come se gli animalisti per proteggere le volpi dai cacciatori le chiudessero dentro i pollai. Certo, bisogna sfidare la sovranità dell'auto, penalizzarla, toglierle velocità e spazio, ma il centro non è elastico, se vuoi più biciclette avrai meno auto, il resto è ipocrisia. Gli studi sulla mobilità sostenibile lo dicono chiaro. Incoraggiare l'uso della bicicletta là dove non ce ne sono le condizioni significa semplicemente scaricare i guai dell'utente debole della strada su quelli di uno ancora più debole, cioè il pedone. Condivido pienamente, ed è tutta una questione di ipocrisia. Dunque, tornando invece ai giornali di oggi, perché questo era di ieri, molto spazio tiene, almeno su Repubblica, l'ultima sparata di Calderoli e della Lega in genere, del giornale La Padania, che Tettamanzi è l'imam di Milano. Vabbè, la Lega attacca il cardinale Dionigi Tettamanzi, ieri La Padania si è chiesta se sia un vescovo o un imam. E in un'intervista a Repubblica il ministro Calderoli spiega: non c'entra niente con Milano, è come mettere in Sicilia un sacerdote mafioso. A parte la pesantezza della frase, però mi sono sforzato, ma io non riesco a capire cosa c'entra mettere in Sicilia un sacerdote mafioso. Intanto è polemica tra Bersani e Veltroni sul Nobi Dei, ma questo non ci interessa, intanto insomma loro ormai sono un partito suicida. A proposito di PD, una bruttissima notizia, la leggo dall'Unità. Paola Binetti resta nel PD. Ma torniamo a La Lega e Tettamanzi. La Padania attacca Tettamanzi, ma è un vescovo o un imam? Bossi dice: la gente vuole la tradizione. La tradizione. Questi farebbero, sono capaci che adesso in questi giorni stiano facendo, già avranno fatto il presepe, no? Avete presente cos'è il presepe? Quell'uomo e quella donna con un bimbo in braccio, reietti scacciati da tutti, che per partorire lei si è dovuta nascondere in una stalla con un bue, un asinello si dice, dentro una grotta. Praticamente oggi i leghisti li spedirebbero in Libia, oppure li vedrebbero volentieri affogati, insomma, prima di raggiungere il territorio italiano. Insomma, questo erano una coppia di palestinesi reietti e scacciati da tutti, esattamente come tantissimi migranti che subiscono quello che subiscono in Italia. Tra l'altro, insomma, prima o poi si incazzeranno e sono pure tanti. Ma comunque, una delle poche persone che in tutta questa questione prende la parola e dice cose di saggezza anche minimale. Massimo Cacciari, che è appunto intervistato da Repubblica, dice: la Lega non sa di cosa parla, ignorano il cristianesimo e sono un pericolo per il paese. Ecco, questa cosa va sottolineata, sono un pericolo per il paese, perché poi scateneranno prima o poi una reazione a tutto ciò. Su questa come su altre questioni, dice Massimo Cacciari, la Lega non sa di cosa parla. C'è una totale ignoranza sui fondamenti del cristianesimo. È davvero difficile interloquire con chi non sa che l'amore per il prossimo, come racconta la parabola del buon samaritano, è quella solidarietà di cui il cardinale parla. I leghisti non solo non lo capiscono, ma non sono neanche interessati a farlo. Sono solo alla disperata ricerca di una religio civili, una predica vagamente moralistica, fatta per tenere buone le persone, l'esatto contrario di quello che è la religione cristiana. Beh sì, perché la principale accusa che fanno i leghisti al cardinale Tettamanzi è di essere troppo sensibile ai soprusi che subiscono i Rom. E torno sull'intervista a Cacciari. Pensare di trattare lo straniero come nemico è un'aberrazione, frutto della colossale ignoranza di questa gente. Poi più avanti dice: se poi si parla di campi nomadi, io ne ho appena chiuso uno, ma la differenza è il progetto per il dopo, il cercare di sistemare questa gente tenendo conto dei loro costumi, ricorrendo anche a villaggi più decenti come fase di passaggio. Per i leghisti lo straniero non dovrebbe esistere e i preti si dovrebbero limitare a fare patronato e a far giocare i bimbi all'oratorio. Ma ci rendiamo conto, per loro, in un'epoca di società multietnica, dire imam è un insulto. Queste persone possono provocare danni pazzeschi e mi sembra che questo paese non capisca il rischio che stiamo correndo con forze politiche di questo genere al governo. E c'è chiesa e chiesa, Tettamanzi, insomma, penso che non si possa definire certo un teologo della liberazione, ma comunque sia, almeno quel volto della Chiesa caritatevole e compassionevole. Ma dentro la Chiesa ci sono anche organizzazioni fondamentaliste che organizzano pure, in quanto organizzazioni, organizzano pure colpi di Stato. È il caso dell'Opus Dei. A che mi riferisco? Beh, che c'è un lungo articolo sulla Jornada di Città del Messico che ricostruisce l'intervento fattivo dell'Opus Dei nel colpo di Stato in Honduras. E il motivo principale, sapete qual è stato di questo coinvolgimento dell'Opus Dei nel fomentare il colpo di Stato? Il casus belli è stata la pillola del giorno dopo, che il governo Zelaya aveva approvato, ma la cosa che prima ancora aveva scatenato la furia di quelli che poi si sono rivelati golpisti è stato un programma di sensibilizzazione e di educazione sessuale avviato dal governo Zelaya attraverso anche la stampa e la distribuzione di una guida di educazione sessuale per i giovani, insomma di sapere quali sono i metodi contraccettivi e apriti cielo. Si è iniziato così, insomma, il cammino che ha portato al colpo di Stato e la destituzione di Zelaya, e tutto questo fomentato da esponenti di spicco dell'Opus Dei, non solo honduregno ma anche internazionale, insomma, anche qualcuno che sta a Roma. Poi in questo lungo articolo di ricostruzione dei retroscena vengono fuori vari personaggi, tra cui questa signora Marta Loreno Alvarado, figlia di un ambasciatore che è oggi una figura di spicco del regime golpista e una delle teste più note, più visibili, scrive la Jornada, dell'Opus Dei in Honduras. Praticamente questo gruppo fondamentalista cattolico supera le frontiere tra i partiti, e infatti li troviamo sia nel Partito Nazionale sia nel Partito Liberale, e si sono tutti uniti per pianificare ed eseguire il colpo di Stato. Poi più avanti leggo che tra questi c'è anche quello che è stato nominato cancelliere, cioè ministro degli esteri del governo golpista, Carlos López Contreras, una vecchia conoscenza che era talmente attivo ai tempi del Nicaragua sandinista contro il Nicaragua, per organizzare appunto le basi dei Contras in Honduras, tanto che lo avevano ribattezzato Carlos López Contras anziché Contreras. Sua moglie Armida
È stata una delle principali figure dell'Unione Civica Democratica, che ha organizzato la cosiddetta società civile in difesa del colpo di Stato. E Armida è stata designata presidenziale nel quadriennio di un altro nazionalista che ha occupato la presidenza dell'Honduras, Ricardo Maduro, che, pensate, arrivò ad essere presidente nonostante fosse di nazionalità panamegna. E sottolinea il giornale, anche in questo caso non ci si preoccupò di calpestare la Costituzione, che prevede come minimo che tu sia un cittadino del paese che di cui pretendi essere presidente. E questo ci riporta al fatto che appunto i golpisti hanno detto che Zelaya si apprestava a violare l'articolo della Costituzione che impedisce la rielezione, a parte che l'avrebbe fatto tramite un referendum, ma comunque. Poi più avanti leggo che Alvarado era deputata quando appunto è stata avviata questa distribuzione della guida per l'educazione sessuale, e quindi si ha scatenato le ire contro tutto ciò, ha cappeggiato la protesta che poi ha portato appunto al colpo di Stato, eccetera eccetera. Quindi tra le cause del golpe si può mettere la cosiddetta pillola del giorno dopo. Ovviamente è stata non solo immediatamente vietata, ma addirittura la signora Marta Loreno Alvarado dice che Pepe Lobo, l'eletto farsa di queste elezioni, che adesso diventerà presidente, che sta andando in giro a dire credetemi sono io il presidente, ma paesi come il Brasile hanno ribadito che non riconosceranno mai questo governo. Comunque la signora Marta dice che Pepe Lobo è rispettoso della vita, si riferisce all'aborto. Infatti ben presto abortire diventerà un grave reato, e anche se la donna incinta è rimasta appunto incinta a causa di uno stupro. Ecco, questo è l'Honduras odierno. Il sunto di tutto questo articolo è che non si tratta semplicemente di un golpe voluto per motivi economici e politici, ma soprattutto per una paura di queste oligarchie di un cambiamento, e quindi un ritorno al passato più oscurantista. Ora, a proposito di golpisti, che ne abbiamo avuti anche in Italia e che in qualche modo sì, ci avevano anche provato, ma di fatto il golpe lo hanno comunque realizzato, e la realtà odierna è la dimostrazione che i loro scopi sono stati tutti raggiunti. E comunque il Corriere della Sera ci ricorda come iniziò la strategia della tensione a 40 anni da Piazza Fontana. Uno speciale di 4 pagine del Corriere della Sera, molto interessante, un esercizio di memoria contro l'oblio, una strage da riscrivere dalla parte delle vittime, è il titolo nella prima di queste 4 pagine, che inizia con: se pensate che strategia della tensione per chi ha meno di 40 anni non sia ormai che un vecchio slogan troppo oscuro da capire, provate solo per un minuto a far più buio ancora. Ditegli solo di chiudere gli occhi e ascoltare questa voce. Aperte virgolette. Era a metà pomeriggio, stavo tornando a casa e mi sono fermato a far benzina. E in effetti l'ho saputo da lui, dal benzinaio. Ha sentito? Hanno messo una bomba alla BNA di Piazza Fontana, la Banca Nazionale dell'Agricoltura. E come un lampo mi è venuto in mente che mio padre era là. Trattava lubrificanti per macchine agricole. Quel giorno c'era il mercato. Ho girato la macchina e sono corso. Al cordone di polizia ho spiegato, mi hanno fatto passare, così ho visto i primi morti. Ma lui non c'era. Neanche tra i vivi lì attorno, però. A casa neppure. Ho pensato disperso in giro, in ospedale, ma quale? Allora sono andato in questura per chiedere. E ci ho trovato mio fratello Giorgio, arrivato lì per lo stesso motivo. Ci hanno mostrato un elenco di nomi, ma niente. Stavo quasi per tirare il fiato. Finché, invece, un funzionario ci ha detto che, in realtà abbiamo un morto non ancora identificato. Ci ha accompagnato in obitorio. Hanno sollevato un lenzuolo. Sotto c'era papà. E si chiamava Carlo Silva e aveva 71 anni. Dice oggi suo figlio Paolo, per sbrogliare una parola come strategia, possono anche non bastare 10 processi e 8 lustri, ma tensione, se si va alla sua essenza, è un concetto drammaticamente semplice. E poi l'articolo continua con altre testimonianze di figli di vittime. Poi c'è giustamente spazio dedicato a chi da quella questura volò da una finestra, Giuseppe Pinelli, Pino, e quindi alla vedova. È finito l'abbandono dello Stato, un titolo tra virgolette, la moglie dell'anarchico, mio marito è stato vittima due volte. E infine vado all'ultima pagina, che è dedicata a un giudice che non viene granché ricordato, insomma, il giudice che svelò le trame, lo Stato colpiva gli innocenti con prove false, e si tratta di Giancarlo Stizz. I servizi mi controllavano e ricevevo minacce dal centralino della Camera. Notti a trascrivere intercettazioni già insabbiate, far dormire in tribunale un carabiniere per vegliare la propria cassaforte con le carte dell'inchiesta, essere avvisati da un vescovo del pericolo di attentato che si corre. E 40 anni prima che diventasse routine, sperimentare per primo quasi in laboratorio il trattamento da allora in poi tante volte riservato ai magistrati sgraditi, sentirsi appioppare del comunista e attribuire una giustizia a orologeria, sempre tra virgolette, essere aggredito da avvocati parlamentari, vedersi denunciato, finire indagato, subire minacce, rischiare attentati, vivere con la scorta per un decennio, sopportare che a pagarne il prezzo sia la famiglia. Ecco, tutto questo perché per primo Giancarlo Stizz dimostrò che quella bomba, come le altre, non era stata messa da anarchici e che i neofascisti che l'avevano piazzata avevano alle spalle, diciamo, vogliamo ancora chiamarli servizi segreti deviati? Ma chi è più deviato in questo paese? Comunque, buona settimana a tutti, quelli che vanno in bicicletta, un pochino meno a quelli che ancora stamattina vanno in macchina, anche se per fortuna sono molto pochi.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.